La bellezza di un momento così, come quando la liturgia è intensa, appunto. Cioè di questo momento in cui un gruppo notevole di persone si distende nella pace in una disposizione comunitaria, pacifica, serena, meditativa, no? E qualcuno saluta, l'assemblea risponde, qualcuno si alza, canta, l'assemblea risponde, qualcuno sale, apre un libro, legge, tutti ascoltano, qualcuno parla e tutti ascoltano la stessa cosa. Questa è la bellezza della liturgia, appunto, la qualità dell'assemblea è la bellezza della liturgia. Almeno questo è ciò che si vede, perché c'è ancora uno splendore nascosto, ancora di più, della liturgia, che è il lavoro che il Signore sta facendo. Perché attraverso i ceri accesi, la tovaglia di un tavolo preparato per essere imbandito per un banchetto, un libro che si apre solennemente e si proclama, un dialogo che avviene tra ministri e assemblea, questo trovarsi in una fraternità che fa gli stessi gesti, ecco, tutto questo in realtà è il lavoro che Dio sta facendo per trasformare degli animali, umani evidentemente, uomini, per trasformarli in qualcosa di divino. Questo è lo splendore nascosto della liturgia, è che nel volto illuminato dai ceri, nell'orecchio che ascolta la parola di Dio, nella bocca che parla la parola di Dio, è il mistero di Dio che prende carne. Ah. E certo il Signore ne deve fare tanto di lavoro, no? E la liturgia rivela di quanta luce ha bisogno il nostro corpo, che è opaco, quanto deve lavorare Dio per trasformarci nei figli che vedono il volto di Dio. Ecco, mi veniva in mente questo perché, guardando noi che celebravamo e pensando a un possibile bilancio di queste feste natalizie, queste robe vengono a galla, no? Cioè, cosa ci è rimasto del Natale che abbiamo celebrato? Al di fuori delle retoriche, è stata una cosa irrilevante, assolutamente irrilevante, no? Qualche momento di intimità familiare ci resterà nel ricordo, un viaggio, una vacanza, forse anche qualche momento toccante di alcuni riti, ma comunque tutta roba laterale, sostanzialmente laterale. Non certo in grado di centrare la nostra vita sulla luce che Dio ci comunica, non certo in grado appunto di mettere al centro il progetto grandioso che Dio ha su di noi e sulla storia degli uomini, di far brillare sul nostro corpo la luce del mistero, ma appunto questo Dio sta cercando di fare, invece noi resistiamo, i nostri corpi sono opachi, dovremo fare ancora 100 Natali se campiamo, continuando a cercare di scoprirci, e tutti i Natali dovremo riconoscere di essere opachi, appunto. Quando usciamo dalla liturgia, vincerà l'opacità, se in qualche maniera la liturgia ha scalfito la nostra opacità attraverso un brillio del mistero, appunto. Poi fuori, torna l'opacità, fuori, sempre, non fuori, vuol dire anche adesso, restiamo opachi, no? E il bilancio del Natale, apparentemente così deludente, è ancora più stridente oggi, nel giorno in cui, nell'Epifania, a meno che ci mettiamo anche noi a travestire qualche giovanotto, a farli venire coi cammelli, fare qualche rappresentazione sacra per ravvivare la messa, no, diamoci da fare. Dico, il giorno dell'Epifania, in cui il mistero è ancora più provocante, perché l'Epifania in qualche maniera vorrebbe far esplodere in una sorta di luce artificiale di questo splendore dei magi, vorrebbe far risplendere, manifestare lo splendore che il Natale vuol portare ad ogni uomo, la portata universale dell'evento del Natale. Questa è la posta in gioco di questo rito. Cioè, quello che in qualche maniera a Natale è avvenuto in maniera discreta, umile, limitata, nascosta, l'Epifania vorrebbe invece celebrarlo come una verità, una luce che vale non solo per tutto Israele ma per il mondo intero. È il mistero del bambino, il dono da parte di Dio del suo figlio che è per le genti. Sentite la portata, fa battere un po' in testa, no? Cioè quello che così banalmente, così umilmente si celebra nelle chiese cattoliche attorno ai bambinetti di gesso, attorno alle rappresentazioni sacre, ai teatrini vari, eccetera, eccetera. In realtà è lo splendore nascosto che ha bucato il cuore di ogni uomo da sempre, appunto è la stella della vita dell'uomo. Racchiude il destino di tutta la storia e di tutti gli uomini. E questa convinzione, possiamo perdere meno tempo adesso a spiegare il testo, no, ormai l'abbiamo fatto tantissime volte, ma questa posta in gioco radicale qui è detta, avete visto, nella sorta di questa fiaba, nella storia dei magi, dove ci sono evidentemente degli elementi che i cristiani hanno preso. Per esempio, in ciò che si raccontava dell'infanzia di Gesù ci sarà stato probabilmente un episodio che coinvolgeva qualche personaggio orientale appassionato di astrologia e di religione, e comunque quello che s'aveva la pretesa di dire di Gesù andava confrontato con ciò che i ricercatori dei cieli e delle religioni cercavano, no? C'era anche, questo era un dato di fatto, c'era stata la gelosia e la crudeltà di Erode, di Erode il Grande, altro elemento di questa storia. Soprattutto in Gerusalemme c'erano delle discussioni appassionate, acerrime, sul Messia, sul pastore che Israele attendeva. Ecco, questi erano tutti elementi di una possibile storia, che però erano sparsi e che sono diventati storia raccontata così da parte dei cristiani, quando hanno voluto ridire il senso del Natale più tardi, alla luce della Pentecoste. Si capiscono questi passaggi, non c'è bisogno di fermarsi su, no? Allora, quando il cristianesimo fa l'esperienza che la storia di Gesù va a toccare gli abitanti di Antiochia, e poi della Cilicia, e poi di Panfilia, e poi di Atene, e poi di Roma, e nasce l'esperienza della Pentecoste, appunto, che l'unico evento riesce a raccogliere i diversi, questa è la Pentecoste, e tutti intendono l'unica lingua, l'unica fede, allora anche il Natale viene raccontata alla luce dei magi, perché il senso di quello che capitò tra il bue e l'asino, che capitò accanto a Giuseppe e Maria, che l'angelo in sogno aveva detto, e mentre andavano a fare il censimento in una grotta in mezzo ai pastori, quello che viene raccontato in quella maniera della nascita di Gesù, in realtà lo si può raccontare alla luce della ricerca religiosa dell'Oriente, eccetera. Allora in questa storia, in realtà, se voi la rileggete, è una fiaba appunto che apparentemente è semplice, in realtà ha dei livelli di comprensione della fede estremamente ricco. Per esempio, si dice radicalmente della storia di ogni uomo, che è in profondità storia di speranza. Questo è il tema della stella. Il cuore dell'uomo è bucato da una stella e l'uomo è sempre in ricerca, perché appunto ha sto buco incolmabile che guarda in cielo. Possiamo dirlo così, cioè, ci posso fare un discorso antropologico di grande modernità su questi testi, appunto. Però pensate com'è suggestivo dirla così. C'erano degli uomini che seguivano una stella, questi sono gli uomini. Anche i più assatanati nel star ripiegati sull'erba o sulla terra o sul sangue, anche questi hanno la nostalgia del cielo. Hanno appunto la stella, che è il desiderio, è la dimensione più alta del desiderare, è la speranza, quella che noi chiamiamo speranza, di quella speranza che ci attende e ci prende per mano da bambini, che ci ha introdotti nella vita pieni di attese e di fiducia, che poi la vita con le sue gioie e i suoi dolori mette alla prova continuamente. Quindi bisogna viaggiare, bisogna fare degli incontri, poi la stella sparisce, si nasconde, poi si rivede, poi si ricerca. Questa è la vita dell'uomo, no? Quindi i magi sono in realtà gli uomini della speranza. E di fatto, se uno non ha in qualche maniera sentito il brillio della stella nella sua testa, non capisce perché questi facciano sta roba. Hanno i soldi, hanno la scienza, sono sapienti, sono ricchi, eppure inquieti. Il testo evidentemente, poi qualcuno diciamo in catechesi, in teologia, lo dice in questa maniera. La ricchezza e la sapienza non bastano per acquietare la speranza. Si mettono in cammino, si fanno stranieri e pellegrini. Questo strano animale che abita il mondo, eppure lo abita da inquieto. Lo abita al modo di un pellegrino, è alla ricerca di qualcosa che non trova mai, appunto, no? Viaggia con questa lanterna. Si mettono in cammino come stranieri e pellegrini e si affidano a questo segno lontano e misterioso di una stella, come se riconoscessero che qui, tra queste piastrelle, tra queste vie, tra queste case, tra queste immagini, tra queste facce, che qui appunto non si trova casa, che qui non riusciamo in nessun luogo di questa terra a trovare casa e occorre per questo invece interrogare il cielo. E trovano perché non si scoraggiano mai, neanche quando la stella si oscura. Mano a mano si avvicinano al luogo indicato, succede proprio così, a tutti, che le promesse che da bambini sembravano così piene, mano a mano si va verso il compimento, sembrano sempre meno sicure e splendenti. I giorni in cui noi ci dovremmo preparare all'adempimento sono i giorni del grande pessimismo, della paura che non ci sia niente in realtà, che la speranza è stata solo una torta da consumare, non era una promessa, appunto. No. E questa via della speranza, secondo questo raccontino, appunto, la via della speranza dell'uomo e della ricerca dell'uomo, incontra le discussioni che stanno avvenendo a Gerusalemme. È il rapporto che c'è tra la verità che conduce l'uomo e la verità di cui a Gerusalemme si discuteva. A Gerusalemme c'erano molte discussioni a proposito di un Messia di Dio, di un inviato che Dio avrebbe mandato, dopo tutte le promesse e tutte le storie che allacciano quel discorso formidabile di cui la Bibbia ci conserva traccia, no? Dio, dopo aver parlato e aver fatto delle lunghe storie insieme ad Abramo, i patriarchi, i re, i profeti, i sacerdoti, avrebbe mandato il suo Messia a stabilire il suo regno in terra. A Gerusalemme si rivelerà, dice il profeta, la prima lettura che abbiamo ascoltato, si rivelerà perciò il mistero nascosto e atteso da tutte le generazioni precedenti. E il mistero cos'è? Se noi chiedessimo qui cos'è il mistero cristiano, certo la Trinità e l'incarnazione, la divinità di Dio, cos'è il mistero, l'aldilà. Invece avete sentito la lettura, il mistero in realtà è l'unione dei due, dei greci e dei giudei. Questo è il mistero nascosto da secoli in Dio, cioè unire la storia di Gesù con la ricerca umana di tutti gli uomini, appunto, unire la verità che conduce all'evento di Gesù. Questo è il grande mistero, questo è il Natale, no? Il mistero che i gentili, cioè, dice Paolo, sono chiamati in Gesù Cristo a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere i partecipi della promessa per mezzo del Vangelo. E allora su Gerusalemme, ecco di che cosa si discuteva a Gerusalemme, la profezia di Isaia: alzati, rivestiti di luce, perché la gloria del Signore brillerà su di te. Questa è l'attesa di Gerusalemme, Camminerano i popoli alla tua luce, verranno a te i popoli, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro, incenso e proclamando la gloria del Signore. Questo è il sostrato teologico del racconto dei Magi, no? Lo sentite? Addirittura ci sono i cammelli, c'è l'oro, l'incenso, manca la mirra, perché non è ancora morto, lo aggiungeremo. Quindi il mistero è che in questa faccenda di cui a Gerusalemme si parla, si riconcilia il giudeo col greco. Paolo in un altro testo dirà in maniera formidabile, in questa divinizzazione dell'uomo, in questo brillare della luce nel corpo dell'uomo, in questo essere corpo in Cristo, è il mistero dell'incarnazione. Non c'è più né uomo né donna, né padrone né schiavo, né giudeo né greco. Sia la differenza sessuale, sia la differenza economica, politica, sia la differenza religiosa si ricongiungono in unità nel fatto che l'uomo è Cristo, appunto. No? Questo è il mistero nascosto da secoli in Dio e rivelato dal Vangelo, la riconciliazione dei fratelli divisi e quindi di tutte le storie di cui la Bibbia parla fin dall'inizio, di tutti i litigi dei fratelli, dei conflitti, delle violenze. Il mistero è l'unità dell'uomo in Cristo, è l'unico corpo che in Cristo gli uomini sono chiamati a formare, tutti gli uomini e uno a uno. E questo è il mistero, appunto. Tutti gli uomini, uno a uno, sono chiamati a scoprire in questo bambino che nasce a Betlemme la verità o la loro luce, appunto. Questo è ciò che in Israele non riconoscono i saggi, come potevano, poverini, no, ditemelo, che non riconoscono i re e che pure avevano preparato l'attesa del Messia, i saggi, i re, i sacerdoti, i profeti di Gerusalemme. Non possono credere, non possono neanche immaginare che la processione dei popoli, verranno a te i popoli, che questa processione dei popoli, che l'unione delle genti e della storia avvengano in un bambino, appunto. Avvengano in un uomo, che nella vicenda fragile di quest'unico si decida la storia vera di tutti. Israele non capisce, intuiscono i magi, che continuano a credere anche quando la stella sembra spegnersi, la ritrovano subito dopo Gerusalemme e sono pieni di gioia. Quando essa si ferma sul bambino di Betlemme, quando essi riconoscono in quel bambino che viene dal cielo, che scende dalle stelle, appunto, il Messia di Israele. La voce delle stelle, appunto, che conduce gli uomini, si riconosce nella promessa fatta ad Israele, nel Messia di Israele. La verità della loro attesa, della speranza, è tradotta nel bambino. E così si chiude la storia dei re magi. Si chiude con Israele e il suo dramma, che si preannuncia nella strage degli innocenti e si concluderà con l'uccisione di Gesù in croce, perché Israele processerà Gesù e dirà che no, non è il Messia. Si conclude con i magi che tornano a casa loro a ricercare la verità della loro vita, e anche questo è istruttivo. Non diventano israeliti, ne sembra cristiani dopo, non lo sappiamo. Però in Gesù, questo chissà per quale strada, tornarono a casa per altra via. Gli uomini, Dio li conduce attraverso tante vie. Ma Gesù aveva garantito loro che potevano cercare la verità nella loro vita, perché la verità c'era. E si conclude con i cristiani, i raccontatori della storia, perché sono cristiani che la mettono insieme così, che hanno preso l'eredità di Israele e sono stati mandati dal Vangelo nel mondo a testimoniare che la promessa di Israele si è realizzata in Gesù e che il Vangelo di Gesù è la verità dell'uomo, che la stella che si è fermata a Betlemme è la stella che conduce ogni uomo e tutti i popoli sulle strade del mondo. Si conclude coi cristiani che 2000 anni dopo, in una civiltà totalmente nuova come questa, in queste città secolarizzate, si trovano di nuovo con la missione, col compito che l'Epifania affida loro di testimoniare che sì, ciò che è avvenuto in Gesù è la verità degli uomini di queste città. Annunciare a questi uomini che giocano a fare i padroni e i servi, a fare i ricchi e i poveri, a fare gli uomini e le donne, a fare chi ha una religione e chi ha un'altra, a ricordare loro che in Cristo non c'è più né schiavo, né padrone, né uomo, né donna, né giudeo, né greco, ma tutti siamo uno in Cristo.